Ciao, buon Santo Stefano ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Un saluto da parte di Nicolo Vecchia. Per un'ora circa staremo in compagnia per ascoltare un'intervista che ci riporterà indietro di circa 30 anni. Raccontiamo una cosa appunto che è successa circa 30 anni fa, un po' meno di 30 anni fa, e protagonisti di questa conversazione saranno Cristiano Godano e Riccardo Tesio, rispettivamente voce, chitarra e soltanto chitarra dei Marlene Kunz, tra i membri fondatori di questa band piemontese che ha iniziato a farsi conoscere nel 1994 con un disco molto importante come Catartica, ma che forse con il disco successivo, Il Vile, riuscì a fare un ulteriore passo avanti, dimostrandosi come una delle più importanti band giovani del rock alternativo italiano, e poi diventando invece nei decenni successivi una delle band più importanti della storia del rock alternativo italiano. Sono venuti a trovarci qualche settimana fa Cristiano Godano e Riccardo Tesio per raccontare quello che succederà poi all'inizio dell'anno prossimo, proprio per celebrare il trentennale di questo disco così importante che fu Il Vile, uscito nel 1996 e nel 2026 celebrato con un tour che in parte raccontiamo appunto in questa intervista, ma soprattutto, come sentirete, ci immergeremo proprio in quella che era la storia dei Marlene Kunz 30 anni fa, quindi tra la fine del 1995, l'inizio del 1996, quando nacquero le canzoni, nacquero i suoni, la produzione di un disco che si chiamava Il Vile. Non possiamo, credo, che iniziare proprio dal primo brano di questo disco, 3 di 3, e poi da qui per un'ora ascolterete un po' di canzoni e un po' di intervista con i Marlene Kunz. Buon ascolto. Riccardo, Cristiano, è un grande piacere ritrovarvi, bentornati ai microfoni di Radio Popolare, buongiorno.
Buongiorno a te.
Grazie, buongiorno a tutti.
È un piacere reciproco.
Riccardo Tesio, ovviamente, e Cristiano Godano, Marlene Kunz, è un piacere proprio perché c'è un'amicizia ormai che va avanti da moltissimi anni e raccontare le vostre storie, le vostre uscite, i vostri dischi, i vostri concerti è sempre stato molto entusiasmante ed è bello a questo punto anche guardare a alcune delle vostre storie a magari circa 30 anni di distanza. Siete qui oggi anche e soprattutto per raccontare una cosa che succederà l'anno prossimo, sarà il 2026. Io prima vi raccontavo nella strada che dalla porta d'ingresso portava alla porta dello studio di Radio Pop, che sono arrivato a Radio Popolare come giovane collaboratore nel 1996. Nel 1996 usciva un disco molto importante per la storia di Marlene, il vostro secondo album, Il Vile, che viene raccontato, celebrato, suonato nel prossimo tour che farete a partire da marzo 2026. Credo che la cosa forse più interessante per chi c'era e per chi non c'era sia provare a ascoltare da voi un racconto di come vi ricordate quel periodo, il lavoro per quel disco. Se facciamo il gioco di tornare indietro di 30 anni, in questo caso saremmo appunto a ottobre del 1995, quindi a qualche mese dall'uscita del Vile. Che cosa stava succedendo più o meno 30 anni fa quest'oggi?
Stavamo organizzando le registrazioni del disco. Mi ricordo che mi stai facendo ricordare un po' di cose, in effetti. L'idea era quella di non andare in uno studio di registrazione, ma trovare uno spazio da allestire con uno studio mobile per avere più, come dire, meno tempi stretti, no? Quando uno è in studio sa che paga tot centinaia di euro al giorno, quindi tutto molto preciso, i giorni disponibili, le ore, gli orari disponibili. Invece lì volevamo uno spazio che fosse per noi tranquillo, senza vincoli. E l'idea era quella di trovare una cascina di campagna, che fosse ovviamente libera, un po' isolata, ma non troppo, isolata per non disturbare gli altri, ma non troppo per paura anche di furti.
Anche perché noi avevamo già esperito furto.
Era già successo.
Beh, fu uno dei momenti più... un momento drammatico, non so se abbiamo avuto molti momenti drammatici, stavo per dire uno dei più drammatici, no. È stato un momento drammatico, appunto, perché è appena uscito Catartica, quindi il disco precedente, dopo 4-5 anni di gavetta, di speranze, di sogni, e finalmente esce questo disco e noi, felici, oltre ogni possibilità di immaginazione, pochissimo tempo dopo, ma tipo una roba di 1-2 mesi dopo, ci rubarono tutti gli strumenti, tutti. E quindi ecco la premura di Riccardo nel sottolineare che avevamo bisogno di un posto dove non ci rubasse la roba. Peraltro poi noi all'epoca in effetti suonavamo in una cascina, la nostra sala prove era in una cascina, quindi ecco che cercare un'altra cascina per andare a suonare in quei luoghi delle nostre campagne, anche perché poi noi li ritrovammo gli strumenti, ce li ricomprammo. Capito, proprio una situazione torbida, e fu un momento terribile. Ma Riccardo, l'avevi detto tu a Luca che era successa questa cosa, e Luca l'aveva comunicata a me. Io e Luca Berger eravamo rientrati da un concerto di Philip Glass, mi ricordo benissimo questa cosa, e alla sera, di notte, io ero già tornato a casa, Luca mi chiama e fa: guarda che Ricky mi ha telefonato, mi ha detto che ci hanno rubato tutto. Io in quel momento lì mi sono messo a piangere. Ecco.
Adesso ridiamo, ma non è stato un bel momento, ovviamente. E comunque niente, novembre di 30 anni fa stavamo cercando questa cascina, che poi abbiamo trovato, ovviamente, dove abbiamo poi registrato il disco. Però mi ricordo molto bene che era a fine anno, diciamo, il capodanno, cioè a cavallo da metà dicembre e i primi di gennaio abbiamo poi registrato l'album in questa cascina.
Quali erano le aspettative di una band che appunto arrivava da un disco d'esordio che appunto è stato anche portato sul palco in un tour che abbiamo raccontato anche qui dai nostri microfoni, ma sempre pensando a 30 anni fa, avevate la sensazione di avere tra le mani un disco importante? C'era quella aspettativa, quella agitazione bella? O invece erano più punti interrogativi? Che emozioni vi attraversavano avendo sostanzialmente il sogno che stava prendendo forma davanti a voi, quindi era qualcosa di molto importante, immagino.
Ma intanto Catartica non era ancora, non era diventato un disco di riferimento della scena rock nazionale. Il Vile noi l'abbiamo pensato un anno e mezzo dopo Catartica, quindi sapevamo che Catartica era piaciuto a qualcuno, ma non è che noi potevamo immaginare, quindi non, già da questo punto di vista un carico di aspettative così assillante non c'era. Ma a me viene proprio da dire che poi alla fin fine noi ogni disco che approcciamo non lo viviamo con questo patema di dover a tutti i costi tenere in piedi, cioè siamo molto consapevoli che non possiamo far cazzate ogni volta che facciamo un disco, non, cioè non possiamo rischiare di fare qualcosa che possa mettere in difficoltà il nostro percorso artistico, però nonostante queste consapevolezze poi noi ogni volta che entriamo in sala prove a fare le cose non siamo assillati da questi patemi, ma siamo semplicemente preoccupati di provare a fare qualcosa di bello artisticamente e di non ripeterci se possibile. Il percorso di Marlene Kunz lo testimonia, siamo andati incontro nel corso del tempo a tanta gente che non ha compreso i nostri desideri di andare altrove, di provare a non fare mai la stessa cosa, e questo è quello che ci preoccupa di più in genere. Per fortuna, secondo me, devo dire così, siamo sempre un pelo più liberi nell'approccio creativo.
Un'altra cosa che ricordo di quella registrazione lì è, come poi tutti i dischi, però anche fin da quel disco lì, molto meticolosi, cioè, ovviamente volevamo dare il 110%, no? Quindi tantissima attenzione, cura nei dettagli per quello che poteva fare un gruppo al secondo disco, eccetera, no? Però c'era molta intensità che a volte sfociava anche magari in qualche litigio, un po' di tensioni, cose così, ma proprio perché tutti ci tenevamo, compreso anche il produttore, insomma c'era molta energia e molta voglia di fare, ecco.
Mi incuriosisce, avevo proprio questa idea di chiedervi, visto quanto è stato importante nella vostra storia, nel vostro lavoro, la ricerca sul suono, la continua voglia di sperimentare qualche cosa di nuovo con i vostri incroci tra strumenti e con il stesso lavoro che ognuno di voi ha fatto sul proprio strumento. In quel momento, anche pensando proprio alla cascina che voi stavate cercando, al di là del fatto che fosse chiusa bene, non si rischiasse di far
strumenti. No, vabbè, ma poi
intanto
ci vivevamo in quella cascina, quindi dovevano rubare anche noi.
L'avreste difesi con le unghie.
L'avremmo difesi, sì.
Che cosa vi interessava, anche magari proprio per la situazione in cui andavate a registrare, da un punto di vista tecnico, quali erano gli obiettivi di suono che avevate in mente prima di iniziare a registrare?
Ma adesso mi vengono delle considerazioni un po' così in ordine sparso, però sì. In quel periodo lì ascoltavamo molto i Soundgarden e quel tipo di sonorità lì abbastanza scure, e credo che nel Vile si senta questa cosa, un disco abbastanza scuro come suono rispetto a Catartica.
Sì.
Mi ricordo anche che al contrario di Catartica, dove eravamo arrivati in studio di registrazione in maniera un po' arrembante, diciamo, io mi ero fatto, ma anche Cristiano se non ricordo male, ci eravamo fatti prestare le chitarre migliori dei nostri amici, perché almeno per quanto mi riguarda la mia chitarra personale era abbastanza scadente, no? Quindi avevo chiesto tutti ai miei amici, prestami la tua chitarra più bella, e anche come amplificatore. Invece lì alla registrazione del Vile avevo già cominciato ad occhiare la mia chitarra, quelle che le sto usando ancora adesso, quella che ho comprato per il Vile, quindi la mia chitarra, la mia accordatura, c'era un lavoro di quel tipo lì, e oggettivamente era, diciamo che ne parlavo proprio prima per altri motivi con Cristiano, comunque il mio suono stava tendendo un po' verso l'oscuro, mettiamo così, nel senso più generale del termine.
Quanto fa male là,
Le canzoni, prima di entrare in studio, prima di entrare in cascina per registrare, erano già pronte, già formate? Le avete scritte durante il periodo di registrazione? Come avete lavorato in questo senso?
No, in quel periodo, nella prima fase della nostra carriera, noi avevamo un approccio alla sala prove maniacale. E, oltretutto non c'erano ancora gli agi di adesso, per cui quando si registra qualcosa anche in sala prove lo puoi già andare a lavorare con i vari programmi, cambiare, spostare le cose e dire vediamo come funzionerebbe il ritornello più in là, spostiamolo, lo prendi dal computer, lo sposti. All'epoca tutto ciò non c'era, noi ci registravamo le nostre, ogni volta che noi registravamo una canzone, quando ritenevamo che era arrivato il momento di registrarla, su delle cassettine, le cassettine le TDK proprio, io ho ancora a casa veramente una quindicina di quelle cassette lì, e ogni volta che noi cominciavamo ad approcciare un pezzo e lo lavoravamo, ogni tentativo come quello che ho detto, vediamo come sarebbe il ritornello un po' più in là, noi risuonavamo tutto il pezzo, lo riregistravamo per stare a sentire se funzionava meglio. Questo processo era maniacale, era lunghissimo, e questo è per sottintendere che poi quando arrivavamo in sala di registrazione o nella cascina nel caso del vile, ma questo è poi successo anche dopo con altri due o tre dischi, avevamo già le canzoni pronte al 70%, il 30% residuale era il duro lavoro di compromesso con il produttore di turno, che io mi ricordo una volta Maroccolo, quando poi ha cominciato a collaborare con noi, anche da un punto di vista artistico, prima fu semplicemente un produttore esecutivo, quindi uno che con la sua etichetta cacciava i soldi. Lui ci disse, ma sarebbe bello che una volta portaste dei pezzi non così in stadio avanzato, ma che ci fosse un po' più possibilità di intervento. Quindi di sicuro col vile le canzoni c'erano già al 70%.
Sì, perché quell'approccio maniacale in sala prove va... Tanti pregi, ma anche come difetto il fatto che quando noi alla fine, dopo averlo registrato 100 volte quel pezzo lì, per noi il pezzo era quello.
Sì, era.
Se ci dicevano, perché non suona la chitarra lì? Perché l'ho sempre suonata così, che cosa cavolo vuoi? Stai bravo e lasciami suonare la mia cavolo di parte.
Questa parte di racconto mi dà l'occasione anche di chiedervi com'erano i Marlene... Che tipi erano quei ragazzi di 30 anni fa? Come vi ricordate caratterialmente ciascuno di voi? Perché io mi ricordo, appunto, ero un appassionato di musica di 20 anni allora, e mi ricordo che l'aura un po' di una band come la vostra era quella di un... cioè se io vi avessi dovuto intervistare nel 97, 21enne, avrei avuto un po' di paura del... mamma mia, se sbaglio la domanda, questi me menano, no? Chi eravate 30 anni fa?
Ma per quel che mi riguarda penso nel bene e nel male... ero di sicuro la figura un po' così, ricoprivo un po' consapevolmente o meno la figura della leadership, ma semplicemente perché trainavo molto, avevo un entusiasmo, certo, che loro hanno sempre saputo riconoscermi, che ha sicuramente portato anche il buon esempio sull'abnegazione che ne è conseguita da parte di tutti. E in questa mia attitudine così potente, ero potente sia nel bene, quando ero stimolante in positivo, ma anche nel male, cioè le mie bizze, i miei nervosismi, la sensazione che non stavamo facendo bene, la sensazione che qualcosa non girava nel verso giusto, io la riversavo in sala prove, a volte devo dire proprio determinando un cambio dell'umore, magari si stava, fino a quel momento si stava bene, c'era serena, poi qualcosa durante un pezzo non girava nel verso giusto, mi, mi partiva qualche pensiero che si ingigantiva dentro di me, lo esternavo in un modo forse addirittura a volte nevrastenico, e quindi questa cosa qua poi cambiava anche proprio le sorti dell'atmosfera in sala prove in quel momento là. Non lo dico con particolare orgoglio, però è un fatto, e quindi caratterialmente ero forse anche un po' meno capace di calibrare me stesso.
Confermo.
Eh no, ma adesso devi parlare di te, non devi parlare di Cristiano, Riccardo, non vale così.
No, beh, io subivo un po' questi suoi sbalzi di umore, questo è chiaro, se non avrei detto confermo, ma mi rendevo anche conto che questa sua determinazione era stata in grado di farsi uscire con Catartica, perché certo. Catartica è uscita dopo 4 anni e mezzo di sala prove, e anche altra gente che aveva suonato con noi in quegli anni lì poi dopo se n'era andata perché si era stufata, no? Perché dice qua non si va da nessuna parte, cose così. E invece lui dice no, andiamo avanti, teniamo duro, proviamo 8 ore alla settimana, riproviamo, e riconoscevo questa importanza, infatti io non me ne sono andato. Quindi diciamo siamo stati una buona amalgama, ecco. Mi ricordo anche questa cosa che vabbè, fa un po' ridere. Comunque io e Luca Berge, il batterista, a volte ci trovavamo per conto nostro e diciamo ah, certo che sto pezzo è proprio bello, oppure sto pezzo proprio può cagare, però non lo dicevamo davanti a lui perché avevamo paura delle sue reazioni.
Questa la scopro adesso.
Ti tenevano all'oscuro.
Quindi magari lui diceva ma voi non dite mai niente.
Adesso poi in separata sede mi dici quali pezzi pensavate che facevano cagare che poi abbiamo portato avanti, eh? Poi voglio saperlo. Quelli belli non me ne frega niente.
Da qui alle date di marzo fate ancora in tempo a cambiare la tracklist 30 anni dopo.
Sento la vita volare.
L'avete fatto, lo dicevo, per Catartica, lo fate per il Vile. Queste canzoni, molte di queste canzoni, insomma, hanno fatto parte delle vostre scalette, indipendentemente, certo, diciamo, dall'idea di certo, portare sul palco un concerto che appunto si concentra su un unico disco. Com'è quell'esperienza invece, il fatto di portare quel tipo di concerto e trattare, approcciare il vostro repertorio in questo modo? Che emozioni vi ha dato? E quindi, se avete deciso di rifarlo con il Vile, evidentemente è stata una bella esperienza quella di Catartica. Cosa vi ha portato a scegliere di rifarlo per il Vile?
Beh, siccome Catartica ci ha dato alcune sensazioni positive, intanto la soddisfazione di verificare quanta gente avesse voglia di risentire questi pezzi, e anche, devo dire, buttando ogni tanto delle occhiate mirate dal palco al pubblico, vedevo anche facce giovani, ma molto giovani, e spesso poi si scopriva che magari questi giovani sono i figli di qualcuno che ha amato i Marlene, magari nostro coetaneo, cose di questo tipo. E poi ci ha dato anche la soddisfazione di scoprire, io devo dire, prima che partissero le date di Catartica, io qualche sospetto di non riuscire a essere prestazionale nel modo più completo possibile ce l'avevo, e infatti sono anche andavo un po' in palestra, anche con Riccardo siamo andati in palestra a costruire un po' il fiato, non robe, diciamo, non bodybuilding, robe di questo tipo, ma semplicemente tenerci in forma. Però poi, quando sono salito sul palco, già fatta la prima data, ancora prima di quella dell'Alcatraz, che fu la prima del tour, ma noi ne facemmo una ancora prima a Livorno, si chiamano le date zero queste qua, certo. Tu vai, ti danno la possibilità di fare 2 o 3 giorni di prove in quella sala lì e tu restituisci il favore con un concerto, no? Già quel primo concerto, io dentro di me, più che i pezzi si susseguivano in scalette, più che continuavo a esplodere sempre di più fisicamente, continuando a sudare come da 30 anni a questa parte faccio, dentro di me dicevo, ah, però cazzo, ce n'è ancora. Poi la prima data all'Alcatraz, che era una data anche piena di, come posso dire, eravamo belli tesi, perché comunque l'Alcatraz era sold out, era la prima del tour in assoluto. In genere un tour carbura lentamente, cioè tu arrivi alla fine del tour dove stai veramente suonando da paura, le prime date ti assesti lentamente. Quindi eravamo belli tesi, però una tensione molto positiva, e io veramente ho delle memorie di me stesso, sorpreso fra me e me, di quello che stavo facendo in quel momento. In 2 o 3 casi sono anche riuscito a saltare con la chitarra, eccetera, eccetera. E dentro mi ha detto, cazzo però, wow, c'è ancora tutta la storia. Quindi sicuramente questa è una motivazione importante. Sappiamo che comunque là fuori c'è un mondo che queste cose di questi tempi le accetta volentieri, guarda la reunion dei CCCP, guarda la reunion dei CSI, questo ritorno di cose antiche, per milioni di motivi che adesso saprei anche dirimere e raccontare, però in questo momento siamo in radio, eppure no, però la gente le vuole queste cose qua, e quindi il fatto che noi sappiamo che la gente le vuole ci stimola a farle e a divertirci, andare a divertirci, anche perché quando andiamo in studio di registrazione sono passati 30 anni, no? E quindi le esperienze ci hanno permesso di affinare il nostro modo di fare le cose, completarlo, allargarlo, eccetera. Non è neanche detto che noi sapremmo risuonare in un certo modo in sala prove per fare altre canzoni in quel modo lì, no? Perché proprio nel frattempo noi siamo andati altrove. Però intanto prendere atto che eseguirle ed eseguirle con la stessa pacca di 30 anni fa, al netto che sono passati 30 anni, è molto soddisfacente e ti fa venire voglia di farla questa cosa qua.
E un'altra cosa ancora è che comunque quando noi facciamo le scalette, tu l'hai detto, quei pezzi lì magari negli anni li abbiamo anche risuonati, però poi dopo un po' va a finire che di quel disco lì, cioè di ogni disco ne vai a scegliere 2 o 3 quelli che sai che sono piaciuti di più, che la gente ha il piacere di sentire, eccetera. Invece il fatto di risuonarlo tutto ti obbliga, ma in senso positivo, no? Di andare a prendere anche quei pezzi che normalmente da tanti anni che non fai. Questa è anche una cosa bella, interessante, divertente.
Thank you.
Abbiamo raccontato quello che succederà a partire dai primi di marzo, in particolare il 5 di marzo, partite da Livorno, evidentemente parliamo del 2026, arrivate poi al 18 di aprile. Ci sono altri progetti, state lavorando su altro, c'è qualcos'altro che invece riguarda il vostro futuro per i Marlene Kunz che avete voglia di raccontarci al momento?
Ma ci siamo raccontati un po' noi venendo qua oggi, io e Riccardo abbiamo cominciato a parlare un po' e a immaginare che cosa dovremmo e potremmo fare, però noi siamo veramente reduci da una parentesi importante di ormai 2 o 3 anni. Quanto tempo fa è uscito Karma Klima? 3 anni?
3 anni fa.
3 anni fa. Sono 3 anni che noi non pensiamo a fare musica nuova, siamo concentrati sulla parte unicamente performativa e anche volendo per una questione molto semplice, molto pratica, non è l'unica, però purtroppo viviamo in un contesto musicale in cui fare un disco non porta niente. Un po' di hype, dura una settimana, ti fa fare un tour che... cioè poi alla fine tu fai un tour magari che è un trentennale di un disco e hai la soddisfazione di un qualcosa di importante, no? E questo purtroppo a volte è un po' frustrante, l'idea di andare in sala di registrazione per fare un disco sapendo che la gente, che comunque le piattaforme non ti remuneranno, che sarà sostanzialmente gratis come cosa, non sono l'unico a dirlo, questa è una cosa che ormai molti musicisti della mia generazione lo sta dicendo. Io mi pregio di essere almeno ormai una quindicina di anni che mi lamento di questo stato delle cose, sono stato uno dei primi a parlare malissimo di quello che stava succedendo in internet e ora tutti i musicisti questa cosa ormai l'hanno compresa e quindi purtroppo anche gli ascoltatori credo che è bene che ogni tanto conoscano anche questo tipo di problematiche, però alla fine del video sicuramente ci daremo una mossa, anche perché dopo 3 anni di nulla viene voglia di rimettersi in discussione.
Grazie a Cristiano Godano, a Riccardo Tesi ad essere stati qui con noi e ci risentiamo molto presto allora.
Yes, grazie a voi dell'ospitalità, è sempre un piacere.
Grazie.
to miss me.